Mashup con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
E rieccoci qui, ben ritrovati, nuovo appuntamento su Radio Ticino con Mashup, anche quest'oggi con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Buongiorno a tutti, buongiorno, sono crollata con la sedia. Adesso risalgo. Salgo un po' come su un trespolo, su una pedanina, invece
brava,
la sedia.
Brava. Ecco. Infatti, a proposito di trespoli e pedanini, andiamo subito a un ricordo del passato, un ricordo che io tra l'altro non so perché è venuto in mente ultimamente.
Sì, è venuto in mente a te e me l'hai detto, perché se devo essere sincera io un ricordo proprio personale non ce l'ho, ce l'ho dai film. Stiamo parlando del poliziotto o vigile urbano in Italia, perché spesso nei film magari italiani, vecchi, così a Roma si vede il vigile su questi trespoli, su queste pedane a dirigere il traffico. Diciamo che erano prima dei semafori moderni, no?
Sì, cioè prima di introdurre il semaforo vero e proprio loro andavano negli orari di punta e manualmente
fermavano una colonna, facevano andare l'altra, eccetera.
Quindi i guantini bianchi.
Sì, quindi erano rialzati, ma tu te li ricordi qui da noi?
Io guarda, non so, appunto, la domanda mia è o me la ricordo da un film oppure io mi ricordo anche qua in Cinque Vie accanto alla radio, tipo aiutatemi voi
ricordo bene o male. Io ho guardato un po', allora fino agli anni 60-70 andavano ancora un po', e dopo invece sono andati un po', cioè sono arrivati anche semafori più tra virgolette intelligenti, no? Che si coordinano un po', e quindi, ma allora perché sul trespolo? Uno, per non farsi investire e per farsi vedere meglio.
Per farsi vedere meglio, perché loro potevano vedere praticamente tutte le strade.
Appunto, loro vedevano e si facevano vedere.
Io sono abbastanza convinto che in centro, anche a Locarno, c'era.
Ma può darsi,
perché io lì che abitavo.
Tu hai una buona memoria. Okay, ecco, poi aveva il fischietto, essere. Perché ci voleva anche il fischietto, magari, no? Per quando qualcuno è.
Sì, chiaro.
Cioè fischietto, cioè, guanti
anche
bianchi.
Davanti al debarcadero. Però vabbè, niente, magari mi sbaglio.
Sono esistiti, c'erano. E quindi. A
o
me
sennò
viene
ho visto
in mente
troppi film in bianco e nero. Mi sono. Sai com'è? Quando il ricordo si somma all'immaginazione. Sì. Vabbè, iniziamo così, insomma, con una figura che non esiste più, che ora invece ha il tempo di distribuire multe in giro per il Canton Ticino.
Ma non va sul trespolo, però.
Non più questo,
no, invece quando non vanno certe
padri che vanno a prendere
ancora
il figlio
con sta storia
a scuola,
fai
per due
attenzione
minuti
a dove metti la macchina,
certo, va bene.
Runaway
Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento con Mashup che vi porta a parlare, ci porta a parlare di esperimenti.
Sì, allora parliamo di scienza e non è quella scienza che facciamo spesso degli Ig Nobel, questo è un esperimento scientifico, però molto lento, ecco, quindi possiamo quasi definirlo forse il più lento del mondo, almeno quello più famoso.
Perché?
Allora, si chiama Peach Drop Experiment, che vuol dire esperimento della goccia di pece, quindi la pece è quella sostanza nera, dura, cioè insomma la pece, avete in mente la pece. Allora, questo esperimento va avanti da quasi un secolo all'Università del Queensland in Australia e è così lento che potrebbe farci pensare che insomma non ci sono progressi, e invece attenzione, ci sono. Allora, perché l'idea è dimostrare che la pece che in realtà è un fluido molto viscoso, non è denso come un solido quasi, ma è lento. E quindi nel 1927 il professor Thomas Parnell ha riscaldato della pece, l'ha versata in un imbuto di vetro e la lasciò assestare per 3 anni, finché la pece era lì bella messa dentro. Poi nel 1930 dice finalmente, dopo 3 annetti faccio anche qualcos'altro, ha tagliato il fondo dell'imbuto, così la pece può scendere.
Come se fosse un imbuto che
può scendere verso il basso, gocciolare giù,
scende.
No? Allora, da allora, quindi abbiamo detto 1930, sono cadute 9 gocce.
Dal 1930?
Sì, dal 1930, quasi un secolo, 9 gocce. Quindi la prima goccia è caduta nel 1938.
Comod.
Quindi praticamente 8 anni dopo che lui aveva tagliato la cosa. E appunto ogni goccia più o meno ci mette 10 anni a formarsi, sì, e scendere. Allora, praticamente la pece è stimata circa 230 miliardi di volte più la viscosità più alta di quella dell'acqua. Quindi ogni volta che c'è una goccia che scende, è un evento scientifico, certo, incredibile. Ma pensate cos'è curioso, che magari dicono: Matteo Vanetti, ricercatore scientifico, occupati di questo drop experiment per questi prossimi 7 anni, il tuo lavoro.
Sì.
E tu per 7 anni stai lì e aspetti una goccia che non arriva. Cioè, pensa che roba, tu lavori su un esperimento in cui sembra che non sta succedendo niente.
In verità poi sta succedendo.
In verità sì, sta muovendo tutto per quella goccia che poi si creerà. Quindi qui ci vuole decisamente pazienza. E ci ricorda questo esperimento che le leggi nella natura non si affrettano. E poi ci invita a chiederci cosa distingue un solido da un liquido.
Mm-hmm.
Perché la
sembra solida, ma alla fine
non lo so bene, certo, la risposta che daranno. Comunque attendiamo ancora e vediamo, insomma.
Ora abbiamo capito che la pesce ci mette un sacco di tempo, sì, e quindi io ho un po' più paura quando in dialetto mi dicono pece appena.
Pece appena, che è dovrebbe un po' essere lunga.
Potrebbe essere più lunga di quello che sembra questa esperienza.
E anche oggi sono qui, non sono lenti i fattoni, come abbiamo parlato del drop lì, della pece, come si chiama? La goccia di pece che ci mette un secolo a cadere. Invece i tuoi fattoni arrivano proprio veloci uno dopo l'altro. Pa-pam.
Eccoli qui, iniziamo con la scherma al buio, perché Alessandro Puccini, campione olimpico di fioretto nel 1996, si allenava bendato e con la musica di sottofondo. Ora ti spiego perché. L'obiettivo era quello di imparare a percepire i movimenti dell'avversario solo attraverso il rumore e il contatto delle lame.
Ma dai, che bello! Come affini i tuoi sensi?
Certo,
bello.
Ebbene sì. Ora tocca invece le galline profetiche, perché gli antichi romani usavano le galline per scopi divinatori, osservando con quanta fame mangiassero il cibo. Se bacchettavano con appetito era un ottimo segno per il futuro, mentre se si mostravano svogliate significava che era meglio rimandare il piano.
Seguiamo le galline.
Il colpo del secolo a Beirut. Nel 1976, nel bel mezzo dei disordini in Libano, una banda di malviventi riuscì a forzare la camera blindata della British Bank of the Middle East. Senti cosa si sono portati a casa questi. Hanno svuotato le cassette di sicurezza con un bottino di 50 milioni di dollari dell'epoca, che sono più o meno 150 milioni del giorno d'oggi.
Insomma, non li hanno beccati?
Non li hanno beccati. Purtroppo non li conosco, perché siamo case separate. Presso gli Akra, un'etnia che vive nelle zone montuose tra Cina, Laos e Thailandia, le case tradizionali hanno una regola ferrea.
Sì.
Ogni dimora è rigidamente divisa in due zone distinte. Una riservata esclusivamente alle donne e l'altra destinata solo agli uomini.
In casa.
Okay. Da una parte popcorn, partite di calcio, così, d'altra parte un cinetto.
Cucina,
no? Sto scherzando,
ovviamente. Ma anche la gente ci crede. Ogni tanto si incontreranno fuori casa, se no, non hanno
visto
discendenza.
Che quanto pare la discendenza succede che in un qualche modo
ci sarà
momento,
zona neutra. Quando
finisce il sale, non so come funziona. Comunque, questo è quanto. Erano i fattori di quest'oggi di Mashup
su Radio Ticino.
Ed eccoci qui in questa puntata di Mashup, pronti a raccontarvi del
milone
di Crotone. magari lascio fare a te.
Mi sono un filo preparata, perché non è che io prima ne sapessi tanto, ma un po' nostalgia dell'antica Grecia, mi hai fatto abbandonare l'Odissea. Allora torniamo a 2500 anni fa, nell'antica Grecia, per raccontarvi la storia di un uomo che esisteva, ma è diventato praticamente leggenda perché era quasi un supereroe, no, dei tempi. Allora, appunto, Milone di Crotone è nato nel VI secolo avanti Cristo nella Grecia, dove adesso c'è l'attuale Calabria, lì lui era nato, e era un atleta, però non era un semplice atleta, era come dire un colosso vivente, un simbolo proprio di forza, di disciplina. Era uno degli atleti più titolati dell'antichità, perché sentite cosa ha vinto. Ha vinto 6 edizioni consecutive dei giochi olimpici nella lotta e poi categoria pesi massimi. E non solo lì, ha vinto anche i giochi pitici, ismici e nemei, che sono, Matteo?
Non so, però mi fido.
Sono gli altri grandi giochi panellenici che mi sono documentata, sì. Quindi di tutti i greci dell'antica Grecia, insieme appunto c'erano i giochi olimpici, e questi altri erano dei giochi olimpici un po' minori. Quindi lui vinceva tutto, ma poi era anche allievo del filosofo Pitagora, e quindi non era tutto muscoli e niente testa. Questo è interessante, no? Nell'antichità la forza fisica e quella mentale andavano infatti spesso di pari passo. Non voglio dire che adesso no,
però
non sempre, diciamo, ecco. E
sì, no, vabbè, niente.
No, vabbè, sì. E si dice che una volta Milone, appunto, ha salvato proprio Pitagora, perché ha sorretto una trave crollata finché tutti quelli che erano lì, compreso Pitagora, non sono riusciti a mettersi in salvo. Sai come vedi nei film, che tieni sulla trave, tutto crolla e tutti scappano fuori. Allora, si dice che lui allenasse la sua forza portando ogni giorno un vitello sulle spalle, finché il vitello non diventava un bue adulto. Quindi praticamente, hai capito, una delle prime forme di allenamento progressivo, perché il vitello prima poco, adesso metti sui pesi, no, sulla asta, prima meno, poi diventi più forte. E lui lo faceva col vitello che cresceva, e così diventava sempre più pesante. E poi sapeva spezzare una corda solo gonfiando i muscoli del braccio, questo si racconta. E poi riusciva a tenere fermo un melograno senza romperlo, mentre gli sfidanti cercavano di strapparlo, lui lì bellamente.
E poi mo cosa? Cioè, non so io.
E poi niente, però è finita un po' così, perché la leggenda vuole che ormai è diventato vecchio, ha trovato un albero spaccato a metà e ha cercato di spezzarlo a mani nude. Però cosa è successo? Le mani gli si sono incastrate lì nell'albero. E secondo il mito è lì che è ormai rimasto incastrato, è stato sbranato da animali selvatici. Adesso scusate, mi viene da ridere. No, però la fine dell'eroe. Però una gran fine.
Sì, no,
cioè,
ci sta,
sbranato
ci sta,
dagli animali. Però ecco, quindi
non poteva,
l'atleta perfetto.
Tipo morire perché è scivolato su una buccia di banana. Cioè, doveva essere una cosa.
Comunque, lui era forte, disciplinato e leggendario, come devono essere gli atleti.
I grandi eroi, perfetto.
Mashup su Radio Ticino.
Chissà cosa ci aspetta con la rassegna stampa di oggi, perché è sempre una sorpresa. Non so in che anno andiamo, non so di cosa parli. Sono curiosa quanto voi a casa.
Cari amici di Radio Ticino, cari amici di Mashup, abbiamo qualcosa da raccontarvi. Perché, come sapete, amiamo fare un salto indietro. Ritorniamo in questo caso nel 1956, un salto di 70 anni, e andiamo a ribeccare in questo caso il 28 di maggio una pubblicità che mi ha fatto sorridere, perché vabbè, sono sempre belle. Io adoro andare a vedere pubblicità sui giornali del passato, questo lo sapete, lo sai anche tu, Ale, perché
sì,
vado
belle.
Sempre a vedere, ci sono sempre delle cose interessanti che non esistono più, o altri modi di pubblicizzare le varie cose. Ma mi piace questa cosa qua, che c'era una volta, praticamente viaggio gratuito nella più bella esposizione del Ticino, l'esposizione di mobili della ditta Pfister di Bellinzona in Piazza Indipendenza, perché era lì. Tempi, ti dava la possibilità di andare a visitare la loro esposizione. Ma come? Viaggio gratuito a Bellinzona e ritorno ogni sabato pomeriggio da ogni parte del cantone. Annunciatevi presso la nostra filiale di Bellinzona in Piazza Indipendenza al numero 092 5 35 61.
Cioè, anche loro ti pagavano il viaggio per arrivare?
Loro praticamente venivano a prenderti, ti facevano da taxi e ti portavano così. Quindi chi ha bisogno di un arredamento completo, di una camera matrimoniale, di una sala, di un tinello, di una guarnizione, ai mobili imbottiti, approfitti di questa gita gratuita. Sarebbe un grave errore comprare dei mobili senza prima aver visitato la più bella mostra del cantone. Visitateci e potrete così approfittare degli indubbi vantaggi che noi offriamo.
In
questo
che
caso,
bello.
Appunto, era la pubblicità della Pfister
a Bellinzona.
A Bellinzona, appunto, nel 1956, che offriva a tutto il Canton Ticino il viaggio. Ti venivano a prendere, ti facevano
vedere
un
i mobili.
Giro
e se poi non Bellinzona. Compravi niente, ti riportavano indietro o ti piantavano lì perché non avevi comprato niente?
Non lo so, probabilmente no. Però mi ricordo questa cosa. Negli anni 80 era Iazzone, che tu potevi andare, ti ricordi, con i pullman ad Iazzone, potevi stare lì. Ecco, quindi in realtà non sono loro che l'hanno inventato.
No, la Pfister.
È la Pfister, capito? Va bene, e così andiamo a chiudere questa cosa, con questo ultimo così salto nel passato. Vi diamo appuntamento a domani.
Sì, e casomai veniamo a prendervi per ascoltare la puntata, è gratuito.
Non ci vuoi,
no,
problema.
Ci pensiamo a domani, ciao.
Ciao a tutti.
Mashup su Radio Ticino.